L'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta. Di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi.
Chiara, sei qua?
Sono qua, ciao Federico, ciao ascoltatrici e ascoltatori. Una nuova puntata di Darwin sta per iniziare.
Parliamo all'inizio di un progetto molto particolare, molto singolare, che si chiama Samba. Non è un progetto di acculturazione alla samba e
ci
alla danza.
Ci mettiamo a danzare?
No. Dopo è un acronimo in inglese, dopo ve lo spieghiamo. È un progetto finanziato dall'Unione Europea, dalla Regione Lombardia, al quale partecipano una serie di aziende nel campo tecnologico, nel campo della rete, nel campo della sensoristica, aziende molto avanzate che hanno un obiettivo decisamente ambizioso, ma sembra praticabile. L'obiettivo è quello, insomma, immaginate questi grandi edifici, tanto per incominciare, poi dopo ci sono anche altre applicazioni, questi grandi edifici dove ci sono dentro tante aziende, anche 40, 50, ognuna ha 30, 40, 50 metri quadri e quindi tantissime stanze, una specie di alveare. Allora il problema è: riusciamo a creare una gestione tecnologica centralizzata di un edificio di questo genere in modo da ottenere tanti vantaggi, naturalmente soprattutto quelli che riguardano il risparmio energetico? Bene, allora questo è l'obiettivo di Samba, il cui acronimo è appunto Smart Advanced Multi-Tenant Building Automation. Costruire un'efficienza in multi-tenants vuol dire edifici nei quali ci sono appunto diverse altre aziende, possiamo incominciare, diverse stanze nelle quali tanta gente lavora.
Questo adesso vengono conosciuti come co-working.
Questo anche
edifici
di più, perché sono aziende stabili che possono,
certo,
avere anche 50 metri quadri, però certo anche in quella direzione lì e poi anche in altre direzioni che possono essere dei condomini. Questo progetto è coordinato da una società lombarda basata a Sesto San Giovanni che si chiama Alchema. E perché è coordinato in particolare da questa società? Perché questa società ha un edificio di questo genere, sono credo quasi 5.000 metri quadri, con dentro tante aziende. Ed è qui con noi Sara Iacovaccio, benvenuta Iacovaccio.
Grazie, un saluto a tutti.
Che è una coordinatrice diretta del progetto Samba. Senta, cominciamo da una frase da un concetto che potrebbe essere visto, sentito come paradossale. È vero che con Samba si potrà riuscire addirittura a controllare la temperatura da avere in ogni singola stanza?
Sì, è assolutamente vero. La peculiarità di questo progetto riguarda proprio la realizzazione di un sistema che è in grado di fare autoapprendimento sulla fruizione dei locali. Quindi l'esigenza di progettare e realizzare edifici intelligenti dipende proprio dalla necessità di ridurre i consumi energetici e gli impatti ambientali. Rappresenta però anche la possibilità di offrire agli utenti elevatissimi livelli di comfort. In questa prospettiva sappiamo che è davvero strategico lavorare sugli edifici esistenti e proprio per questo che abbiamo iniziato a fare questa sperimentazione all'interno di un edificio degli anni 70, proprio perché vorremmo provare a lavorare sull'ottimizzazione nell'uso degli impianti e degli spazi comuni,
certo,
che sono rilevate all'interno di questo edificio.
E diciamolo allora, addirittura non solo grandi spazi lavorativi, ma potrebbe andare anche su condomini, potrebbe andare anche su musei, su altre installazioni pubbliche tipo alveare, dove c'è dentro tanta attività diversificata e tante persone, no?
Assolutamente sì. Noi in questo momento stiamo partendo proprio dai co-working, quindi da edifici, ambienti di lavoro multi-tenants. Perché questi? Perché sono edifici che hanno diverse tipologie di utenti e con bisogni specifici. È chiaro che l'idea è proprio questa, cioè dopo la sperimentazione, insomma, la disseminazione, possiamo ipotizzare che Samba possa diventare una soluzione di remotizzazione del controllo autonomo degli edifici, quindi un sistema standardizzato e soprattutto user friendly da proporre al mercato, innanzitutto in ambienti simili a questo a livello di funzionalità, ma successivamente pensiamo di che possa essere diffuso anche in famiglie di edifici esistenti, ovviamente, quindi insistendo sempre sul patrimonio storico, però tipo alberghi, condomini, edifici pubblici, perché no, anche centri commerciali. Ecco, il nostro punto di forza è quello proprio di lavorare sul patrimonio esistente, perché è facile parlare di smart building negli edifici nuovi
costruiti da zero, certo.
Esatto, ma è tanto più difficile invece parlare di smart building quando abbiamo un edificio storico,
certo.
E quindi come rendere intelligente un edificio storico, quindi la sfida è questa.
Lei ha parlato della sfida dal punto di vista del risparmio energetico, giustamente adesso c'è tanta attenzione. Quali altre funzionalità in questi edifici si potranno controllare?
Sì, in pratica noi vorremmo far evolvere, e questo è un concetto un po' particolare, il concetto di machine learning nel cosiddetto building behavior learning. Che cosa vuol dire tutta questa cosa? Cioè che l'edificio dovrà essere in grado, in base ai comportamenti degli utenti, di attivare le proprie utility, quindi tutto ciò che effettivamente riguarda anche un po' il risparmio energetico, come dicevamo, quindi luci, riscaldamento, raffrescamento. Tutto ciò deve essere fatto però in maniera predittiva e fornendo agli utenti il massimo comfort ambientale, quindi anche di utilizzo della struttura. Questo che cosa può voler dire? Cioè che il sistema Samba andrà ad agire sul sistema controllo accessi, sul sistema di monitoraggio, quindi vuol dire di persone, di sicurezza, sul sistema di gestione degli spazi comuni, quindi potremmo parlare di prenotazione e gestione delle sale riunioni, delle sale conferenze, piuttosto che sulla collaboration all'interno dei luoghi di lavoro, quindi vuol dire anche attraverso l'utilizzo di tecnologie multimediali per la comunicazione interna.
Se non sbaglio, in era virus, il cruscotto di controllo potrà anche dire se in un certo ambiente si sta concentrando troppa gente.
Esatto, perché forse in questo momento è sempre più
per la sicurezza,
più sentito,
certo.
Esatto, tutto un aspetto anche sulla sicurezza, quindi intesa sia come safety che come security, quindi da una parte intesa proprio come anche tutta un'attività sulla sicurezza intrinseca degli edifici, quindi andando a considerare gli elementi non strutturali, ma poi in realtà pensiamo che la pandemia insomma abbia aumentato anche tutta un'attenzione sul tema della sicurezza sul lavoro, intesa come monitoraggio dei flussi interni, degli assembramenti.
Della qualità dell'aria anche. Quindi,
della qualità,
certo,
dell'aria, assolutamente sì. Esatto.
Ecco, se vogliamo fare un esempio, possiamo immaginarlo appunto come un cruscotto, come diceva Federico, quindi un cervello artificiale che gestisce questa macchina che è appunto la costruzione, e dentro diversi ambienti che hanno esigenze diverse. Noi ci immaginiamo ad esempio un'azienda più grande che magari ha determinati orari di lavoro, un certo flusso di persone, per cui viene mantenuto il comfort in quell'ambiente, invece magari una realtà più piccola dove ad esempio ci sono, non so, tanti computer, per cui lì c'è la necessità di raffrescare maggiormente l'aria, cioè ognuno ha la propria esigenza e questo cervellone le deve comprendere, le deve capire e le deve fare proprie, insomma, le deve imparare.
Esattamente, quindi ad esempio noi all'interno abbiamo diverse realtà, quindi da magari spazi dove c'è la presenza di una sola persona a spazi dove ci sono magari anche 50 persone.
Esatto, ok.
Ecco, e quindi Samba dovrà andare a sentire le esigenze, cioè a sentire, ad imparare dai comportamenti dei suoi abitanti, quindi dal singolo abitante dello spazio a 50 abitanti, quindi a regolare tutte le funzioni di questo ambiente.
Beh, tanto per fare un esempio che ha a che vedere molto con lo spreco, ci sono aziende che sono sempre fuori, cioè sono quasi tutti fuori a svolgere servizi, a quel punto che la loro sede sia super raffrescata o super riscaldata è un paradosso, buttiamo via energia, no? Tanto per dirne una. Ma noi dobbiamo immaginarci una specie di torre di controllo dove degli addetti, ovviamente scelti dall'installazione, potranno fare questi controlli, anche se, come diceva lei, molto mano a mano nel tempo sarà autoappreso dal sistema che vede delle continuità, delle diversità e quindi agisce in prima persona. Naturalmente immagino che sia possibile comunque controllare quello che fa.
Sì,
ecco.
Assolutamente sì.
No, se no metti a 50 gradi tutti.
Tutti in maniche corte, non sarebbe male.
Tutte in maniche corte con camicie havaiane. Dunque, c'è un sito Samba, però il link è esattamente
www.progettosamba.eu.
Sì.
Oppure si può raggiungere anche tramite www.italiansmartbuilding.eu.
Perfetto. Il progetto è a un terzo del suo lavoro?
Sì, il progetto dovrebbe finire nel giugno 2022, dovrebbe concludersi. Quest'anno avremo la prima sperimentazione totale dell'edificio, riteniamo che entro fine anno possa essere possibile. E poi chiaramente andrà adattato e sistemato per renderlo davvero funzionale e quindi che raggiunga tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati.
Ecco, ovviamente qualcuno arrivando sul sito potrebbe arrivare a voi e contattarvi se avesse anch'esso la necessità, ad esempio, di rendere più efficiente la propria realtà.
Si può incominciare a interagire con voi, magari pensando certo un po' al futuro, ma per avere un po' di indicazioni iniziali su come si potrebbe mettere a frutto questo progetto. Sara Iacovaccio, tanti auguri a lei e a tutto
buon lavoro.
Gruppone.
Grazie, grazie mille.
Affrontiamo un tema che riguarda delle patologie piuttosto complesse e tendenzialmente invalidanti. Vogliamo parlare di sindrome di Tourette e di Parkinson. Sono patologie che presentano similitudini dal punto di vista neurologico e ne parliamo, Chiara, con
Mauro Porta, che è neurologo e responsabile del centro malattie extrapiramidali, significa appunto Parkinson e Tourette, al IRCS, IRCCS Galeazzi San Raffaele, vicino a Milano a San Donato. Intanto benvenuto Porta.
Saluti a tutti, grazie dell'invito.
Allora, dicevamo all'inizio che queste due patologie, il Parkinson è abbastanza noto, la sindrome di Tourette invece meno, e magari ce la spiego un po', che però hanno effettivamente delle similitudini dal punto di vista neurologico e quindi voi lavorate su anche delle cose che possono andare bene sia per l'una che per l'altra, non completamente ma in parte.
Ma le similitudini, guardate, sono similitudini innanzitutto epidemiologiche. Si tratta di patologie che toccano, nel caso del Parkinson, circa 350.000 soggetti in Italia, 400.000, e numeri analoghi sono quelli che toccano i pazienti con sindrome di Tourette. Questi quadri conclamati, si sale a circa 600.000 per l'una e per l'altra patologia, se consideriamo tutte le forme. Quindi toccano tutte e due circa 0,9-1% della popolazione. Perché sono ancora simili? Perché tutte e due i quadri clinici, patologici, sono coinvolgenti il sistema extrapiramidale, che è il sistema motorio, non quello che fa muovere il soggetto volontariamente, ma che il sistema extrapiramidale e tutti i suoi neuroni, centri afferenti, che toccano la patologia, la fisiologia e la patologia del movimento non volontario. Stare fermo, sì, io comincio a stare fermo, però la continuazione dello stare fermo comporta l'intervento del sistema extrapiramidale. Se io non ho un adeguato controllo, la mia mano trema nel Parkinson. Oppure si dà la mano a compiere dei movimenti abnormi, patologici, bizzarri, come nella sindrome di Tourette. Che è l'altra similitudine, che c'è il coinvolgimento molto importante del sistema dopaminergico, della dopamina.
Ecco, infatti diciamo che la patologia del Parkinson la conosciamo un pochino meglio, anche capiamo quali possano essere questi movimenti involontari. Ecco, la sindrome di Tourette è un po' meno nota.
La sindrome di Tourette è un quadro neurologico con però aspetti fenomenologici, cioè con aspetti che sembrano psichiatrici, caratterizzati da movimenti abnormi, non volontari, da sonorizzazioni che vanno da dei versetti o delle grosse gutturalizzazioni o quant'altro, fino a delle frasi sconnesse che non hanno nessun senso compiuto, che nel bel mezzo di una conferenza a cui assiste il soggetto tourettiano, costui comincia a gridare, a dire delle frasi sconnesse, sorprendendo tutti. Quindi sì, tic motori e tic sonori.
Mauro Porta, le chiedo, ci sono gradazioni e ci sono dei casi in cui questi tic sono drammaticamente frequenti?
Assolutamente sì, cioè c'è un quadro cosiddetto episodico, cioè un'esplosione di tic motori e sonori che si esauriscono in pochi secondi, in minuti, e per ricomparire bisogna aspettare un'ora, due ore, oppure dei quadri che in maniera subcontinua fanno sì che si possano osservare dei tic motori o sonori. E ancora, questi tic possono essere più o meno evidenti, un urlo o una frase bisbigliata, una frase sconnessa, ma una frase sconnessa che rappresenta una bestemmia, una parolaccia. E tutto questo comporta che cosa? Un disagio sociale, certo, evidentissimo, perché una bestemmia che un bambino di 10 anni dovesse mai pronunciare due volte in un'ora è una cosa che il bambino è terrificato, è veramente inadeguato il suo comportamento sociale.
Lei ci sta dicendo una cosa veramente strana, cioè del meccanismo non controllabile non fanno parte solo delle gestualità, ma ci può essere addirittura una frase, un concetto espresso che esce fuori senza che...
Assolutamente sì. Allora, abbiamo delle vocalizzazioni più o meno compiute, più o meno complesse, e un terzo aspetto che è molto interessante, che ha recuperato la turettologia moderna, che è quella non di tic sonori, non di tic motori, ma di tic cosiddetti ideici, psichici, che è uno stato che può essere definito uno stato ossessivo compulsivo. Io ho un'ossessione che mi fa fare un qualche cosa, ho schifo di toccare le maniglie, io prima di toccare le maniglie le pulisco con uno straccio, questo in maniera insistente 10 volte all'ora.
Sì, ecco, non tocco con una frequenza maniglie patologica, ecco.
La frequenza è variabile, nel ragazzino, nel bambino, nella bambina abbiamo una frequenza che è più rara, che è più rada, che è meno frequente, mentre nell'adulto generalmente esistono dei quadri cronici o subcronici, cioè costantemente, quasi senza interruzione, anche nella notte, anche durante il sonno, il soggetto manifesta della patologia ticcosa.
Ecco, lei ci ha fatto diversi esempi in cui appunto questa malattia si manifesta nei ragazzi, nei giovani, cosa che magari è un po' meno frequente nel Parkinson, magari mi sbaglio. C'è questa differenza?
No, sbaglio, giustissimo. La malattia turettiana, il disturbo turettiano, la sindrome turettiana, è una malattia del neurosviluppo che compare quando il cervello è in corso di maturazione, quindi una malattia che in genere compare a 5-6 anni, ha una posse, cioè un aggravamento verso i 12-13 anni d'età puberale, per generalmente assottigliarsi, diminuire col crescere dell'età, ciò significa con la maturazione del cervello che nell'uomo o nella donna si compie verso i 22-23 anni. Invece il Parkinson generalmente è una malattia legata alla morte programmata di certe cellule cerebrali, di certi nuclei. Perché? Perché voi sapete che dopo i 24-25 anni normalmente l'individuo perde dei neuroni. I neuroni dell'uomo o della donna sono all'incirca 80 miliardi. Quindi abbiamo un'enorme compliance, enorme possibilità di compenso. Ma quando questa morte cellulare programmata, la morte cellulare programmata si chiama in termine tecnico apoptosi, il buon Dio ci dice che noi camperemo fino a 90 anni, altre famiglie il buon Dio dice che campiamo tutti fino ai 60 anni. Bene, se la morte programmata colpisce quei nuclei extrapiramidali ricchi in dopamina, abbiamo la malattia di Parkinson che comincia generalmente a manifestarsi verso i 60 anni, ancorché ci siano dei Parkinson cosiddetti giovanili prima dei 60 anni. Quindi Tourette giovanile, malattia giovanile della gioventù, della giovinezza, e invece del neurosviluppo, ed invece malattia della senescenza, della degenerazione, la malattia di Parkinson, con il vulnus, con la parte importante, rappresentata dalla dopamina, ma non solo la dopamina, poi è coinvolta. Questo spiega la complessità dei sintomi dell'una e dell'altra patologia.
Io ricordo che Mauro Porta, insieme a Vittorio Asironi, è autore di un saggio, Il cervello irriverente, la sindrome di Tourette, la malattia dei mille tic, edito da La Terza. E cito questo libro perché, certo, l'ultima domanda che vorremmo farle è come siamo messi con la ricerca, magari soprattutto della sindrome di Tourette, se è possibile pensare a degli interventi che abbiano capacità, insomma, di riduzione, non dico di soluzione.
Certamente.
E vorrei chiederlo.
Col Parkinson meglio, con la Tourette meno bene, soprattutto in Italia, proprio come voi avete detto in apertura di trasmissione, per la poca notorietà, per la poca capacità di individuare a livello diagnostico la presenza di una sindrome di Tourette. Bene. Il problema ricerca si pone da una parte nell'individuare le cause, l'eziopatogenesi, cosa succede. Dall'altra, a livello terapeutico, se mai esistano delle possibilità terapeutiche innovative. Va da sé che per fare tutto ciò, vuoi a livello indagini nosografiche, eziopatologiche, eccetera, eccetera, è necessaria un'equipe. E anche a livello terapeutico è necessaria uno staff con diversi specialisti che lavorino insieme. Perché? Perché si va dall'impiego di farmaci fino in casi estremi, mica tanto estremi nel Parkinson, l'impianto di elettrodi che sono una specie di pacemaker, anziché essere un pacemaker cardiaco, utilizzare un pacemaker cerebrale. Anche nella sindrome di Tourette è possibile l'impiego di metodiche, quindi molto innovative, che sono basate sulla stimolazione cerebrale profonda. Per quanto riguarda i farmaci, va da sé che, come vi ho detto, il vulnus è costituito dalla dopamina, quindi tutto quello che gira intorno alla dopamina, considerando che una malattia è quasi l'opposto dell'altra.
Nel caso
del Parkinson c'è una carenza di dopamina, quindi cosa diamo? Dei farmaci o la dopamina stessa o dei farmaci che agiscono in maniera agonista, cioè aiutano il funzionamento dopaminergico. Dall'altra parte c'è sempre un eccesso di dopamina, quindi della Tourette, quindi diamo dei farmaci che inibiscono l'attività dopaminergica. Quindi è necessario che cosa? Occuparsi di queste malattie, non vederne una alla settimana, ma 5 al giorno, familiarizzare con le malattie stesse, specialmente la Tourette, al fine di arrivare ad una diagnosi che purtroppo, specialmente in Italia, ancora una volta lo dico, lo affermo e sono convinto, essere abbastanza carente. Cioè a livello diagnostico arrivano ad una diagnosi
troppo
corretta
tardi
soggetti che hanno magari vagato diversi specialisti, il ragazzino che sbatacchia gli occhi, va dall'oculista, va dallo psicologo, va dallo psichiatra, e alla fine si dice ma no, lo sbatacchiare gli occhi è un tic che colpisce appunto le palpebre e che è caratterizzante soprattutto nei bambini l'esordio del disturbo.
Certo, forse perché appunto questi sintomi sono così diversi, così
possono
diversificati che
alto.
Può sembrare alto, quindi una difficoltà poi nella diagnosi, capiamo.
Sì, però immaginate la sofferenza.
Chiaro.
Ricordiamoci bene, oggigiorno quando la medicina deve avere un approccio olistico, ciò significa che il soggetto io dicevo quando ero giovane, che è interessante la polmonite, ho scoperto a metà della mia carriera che era interessante la polmonite del signor Rossi. A fine carriera come sono, ho capito finalmente che è importante il signor Rossi che ha una polmonite, o il ragazzino Paolo che ha una sindrome di Tourette. Quindi se per arrivare ad una diagnosi io ho vagato per 2 o 3 anni, ho fatto dei tentativi terapeutici scorretti per definizione. Perché? Perché un tentativo terapeutico è tanto più efficace quanto più giusta, quanto più esatta la diagnosi.
Lì nel suo centro state lavorando su queste conoscenze, però lei ci dice che bisognerebbe che in Italia questa cosa fosse messa in piedi di più, insomma, diventasse operativa.
Beh, forse anche a livello internazionale, in questo caso vediamo che la ricerca, insomma, deve un po' andare oltre, come dire, i confini nazionali.
Vedete, la ricerca oltre che dei quattrini ha bisogno di un lavoro in team. E purtroppo c'è un vecchio detto latino, natura aborrit vacuo, vuol dire che se nessuno di fatto si occupa di quella malattia specifica, notamente del sindrome di Tourette, l'ultimo che arriva, o il primo che arriva se si vuole, comincia ad occuparsene, ed è da solo. Invece sono malattie, sono disturbi, anche il Parkinson, che vanno dal neurologo al fisiatra, dal neuroradiologo al neurochirurgo funzionale, e quindi è molto difficile costituire delle equipe che abbiano dei punti in comune solidi. Certo. Capaci quindi di fare delle diagnosi, di trattamenti corretti.
Quindi capiamo appunto che ci vogliano dei centri, come dire, specializzati, che abbiano questa visione un po' multidisciplinare.
Con tanti casi. Mauro Porta, grazie a lei, a tutto il suo team. Prego, e ad altri.
Buonissima grazie ricerca.
Darwin per questa puntata è finito qui, Chiara.
Solo per questa puntata, noi torniamo prestissimo. Tutte le puntate di Darwin le trovate sul sito di Radio 24, dove ci sono i podcast originali. Ci trovate lì, www.radio24.it. Ciao Federico, ciao ascoltatrici e ascoltatori.
Ciao Chiara.
Darwin, in collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.